più che mai significative e appropriate le parole di questo canto con cui abbiamo iniziato la celebrazione, perché nel Vangelo c'è una immediata risonanza di queste parole, perché un tale chiede a Gesù per strada: ma sono tanti o pochi quelli che si salvano? E la salvezza, che riguarda certo la vicenda umana di ciascuno di noi, che riguarda però tutta l'umanità, oggi viene spontaneo e spesso dire: ma questo mondo, il mondo, potrà salvarsi? Perché la salvezza non è solo, è personale anche, ma non è individuale, individualistica, non è spirituale solo, se non anche materiale, riguarda tutta la nostra umanità nella sua interezza, ma riguarda anche tutte le specie viventi, tutto il creato, tutto il mondo. Questa umanità può salvarsi? È una domanda che avvertiamo in questo tempo di complessità e di tribolazione, con particolare vibrazione interiore. E quali sono le strade della salvezza? Il Vangelo, usando una metafora, un esempio, dice: c'è una porta stretta per salvarsi e c'è una porta larga. La porta larga porta alla perdizione, al disastro. Quella stretta, ma chissà cosa significherà la porta stretta per la vita di oggi, personale, comunitaria, ma anche poi su altro piano, non separato, certo distinto, no? La risonanza sulla situazione istituzionale, politica, perché la salvezza riguarda anche le decisioni che riguardano la comunità, le comunità locali e quelle internazionali. E la Chiesa e le religioni si salveranno? Loro che sono nate per salvare l'umanità, ma loro sono in grado? E loro stesse si salveranno? Oppure sono in pericolo le religioni stesse? Domande di grande profondità, no? A cui io certo non so rispondere se non condividendo con voi qualche elemento, qualche piccolo frammento di riflessione. Prima di ascoltare il Vangelo ci raccogliamo nella richiesta di perdono a lui e ai fratelli. Potremmo chiedere perdono per tutte quelle volte in cui già diciamo: ma non c'è salvezza, e quindi diciamo già la rinuncia anche a porre quei piccoli ma fondamentali segni di salvezza, che sono quelli che noi possiamo porre, ecco, senza vivere quell'impotenza delle grandi questioni difficilmente, almeno nell'immediatezza, risolvibili, e quindi che portano poi alla resa, e per quanto siamo anche meno sensibili, meno disponibili. Sempre dal Vangelo di Luca: in quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: ma abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. apriamo sempre, il Vangelo va fino nelle nostre dimensioni più profonde a scrutare, a sollecitare, che anche come accennavo inizialmente questa questione della salvezza e ha percorso sempre tutta la storia dell'umanità, tutte le ispirazioni delle fedi religiose, le spiritualità, ma tutti anche i movimenti, le rivoluzioni sociali, politiche, per salvarsi, cioè per cambiare situazioni di sofferenza, di ingiustizia, di violenza, di disumanità. La salvezza come prospettiva per uscire dalle condizioni di disumanità. Per quanto io, come dico sempre, in modo molto piccolo, limitato, povero, riesco a capire, ma anche sempre facendo parlare, attingendo al patrimonio interiore, in questa parola salvezza, dentro di me subito si configurano tante storie personali, persone che vivono situazioni difficili, malattie dolorosissime, situazioni in cui paiono che la vita porti delle sconferme irrimediabili. Dice, ma adesso cosa facciamo? Anche senza nominare la salvezza, ma la domanda è la medesima, anche dicendolo in altre parole, ma adesso come ne usciamo? Adesso come appunto ci salviamo da questa situazione? Quindi partiamo sempre dall'attenzione alle persone, alle loro vicende proprio personali, alle relazioni, e poi sempre con questi cerchi concentrici, un'immagine che tante volte ci è venuta, cerchi concentrici che partono proprio qui dalla mensa dell'Eucaristia e anche per questo raggiungono tutto il pianeta, tutte le situazioni. Certamente la salvezza trova una domanda ancor più bruciante, consistente, che non è che sminuisca le altre personali, ma le fa assurgere a dimensione planetaria, per usare un linguaggio di padre Balducci. La salvezza dell'umanità, ma oggi ci salviamo o meno? Potremo salvarci dalle violenze, dalle guerre, dalla distruzione dell'ambiente? Potremo salvarci? E anche questa settimana abbiamo visto volti di bambini, no? Il volto di quel bambino, Omram, poi come l'anno scorso a settembre, quel bambino morto sulla spiaggia, dura un po' di più perché sono bambini, l'emozione collettiva, ma poi abbiamo detto se non si traduce in impegno anche politico di cambiamento, l'emozione è... L'emozione resta tale, anzi poi si contorce in su se stessa e sì, quel bambino col volto annerito, insanguinato e poi fratello morto e tanti bambini morti e 136.000 bambini che ad Aleppo, in una parte della città in particolare, sono sull'orlo di un disastro umanitario, emergenza umanitaria. Ma come potremo salvarci? Questa è la domanda. Come ci salveremo? Ora, non si tratta solo di una salvezza spirituale, perché forse per lungo tempo abbiamo dissociato l'anima e il corpo, quindi abbiamo parlato più di salvezza dell'anima, come se noi non camminassimo dentro un corpo con la profondità del nostro spirito, appunto con la nostra anima, e come se la salvezza riguardasse solo l'uomo, l'essere umano in una visione antropocentrica che mette l'uomo al centro e che può essere padrone, dominatore, sfruttatore. No, la salvezza è anche di tutti gli esseri viventi, di tutto quello che ci circonda, perché siamo piccole parti di un grande tutto che è interdipendente. La salvezza riguarda tutto, riguarda tutti. Ecco. E poi le religioni riguardo alla salvezza dovrebbero sentire tutte una vibrazione speciale, perché i loro motivi ispiratori e quelli che li hanno condotti nella storia sono state proprio portare la salvezza. con la grandezza delle loro ispirazioni e con le ombre e le luci che hanno caratterizzato tutte le religioni, il loro percorso nella storia. Quindi anche le religioni devono guardare qual è stato, sì, il loro principio motivo ispiratore, ma devono guardare anche quello che è stato il loro atteggiamento e la loro pratica nella storia dell'umanità, con tante luci luminose, proprio luminosissime, e tante troppe ombre davvero oscure. Fedeltà e coerenza e infedeltà e tradimenti e tradimenti. Quello che a me, meditando su questo Vangelo, ha tirato l'attenzione in modo anche in tutta questa riflessione, in modo diretto, insomma, pressante, urgente, è che il criterio per giudicare se siamo a favore della salvezza o meno è la giustizia o l'ingiustizia, cioè la malvagità o la bontà, quello è il criterio. Dice, ma tu Pierluigi sei, operi per la salvezza, dico il mio nome, ma dicendo quello di ciascuna e di ciascuno di voi, tu sei sulla strada della salvezza, e dice, ma come lo so? Il criterio è questo, non so di dove siete, dice Gesù, allontanatevi da me operatori di ingiustizia. E quindi la ingiustizia o la giustizia, che sono il criterio discriminante, e rispetto a questo uno non potrà accampare nessuna rendita di posizione, dire ma io sono stato di questa religione, ma io ho appartenuto alla Chiesa Cattolica, perché questi quando trovano la porta chiusa in questa parabola così secca diranno, ma Signore, perché ci hai chiuso la porta? Ma se hai insegnato nelle nostre piazze, nelle nostre chiese, abbiamo conosciuto il tuo Vangelo, siamo cresciuti con quell'insegnamento, non c'è passaporto timbrato rispetto a questo, no? Dice, guardate, voi siete stati giusti o ingiusti? Nell'umanità siete stati onesti, retti? Avete operato per la giustizia o siete stati avvolti dalla logica dell'ingiustizia, della malvagità, dell'iniquità? Questo è il giudizio della salvezza, che non è solo alla fine, perché qui si parla al futuro, no? No, è quella di ogni giorno, no? Quindi nessuno può, perché riguarda ogni giorno accampare, come dire, ma noi siamo cresciuti in un ambiente cristiano, ma noi siamo stati all'Eucaristia, ma noi ci siamo riferiti tante volte, dice, ma a parole o anche nella vita? Vi siete riferiti? Come riferiti? Siete, verrebbe da dire, siete cresciuti, forse vissuti in un clima di cristianità sociale, ma la fede è un'altra cosa. Vediamo come vi siete comportati rispetto alla giustizia, all'ingiustizia, se siete stati donne e uomini retti, che avete contribuito a un mondo più giusto, questo è il criterio. E anche per decidere chi è primo e ultimo, e quindi, detto con una battuta che mi scuserete, ne vedremo delle belle, no? Uno dice, ne vedremo delle belle quando saremo faccia a faccia e saremo lì insieme. Perché alcuni che sono i primi per ortodossia, per religione, per vanaglorie poi, no? Pubbliche, saranno ultimi. E molti ultimi, che sono considerati della gente quasi da disprezzare dai criteri di questa società, saranno i primi, perché anche senza dirlo alle volte sono state persone buone, oneste, coerenti, disponibili, senza neanche nominare il Vangelo alle volte, ma hanno vissuto la loro vita così. Questi sono riconosciuti. Venite al pranzo, al banchetto, è per voi. Quindi anche rispetto ai primi e agli ultimi ci sarà un sovvertimento. perché il criterio per giudicare i primi e gli ultimi in questa società è, diciamo pure, anche nella Chiesa, anche nelle religioni, anche nella Chiesa, sono molto, molto discutibili. La verifica è questa, quella del Vangelo. Questo a me apre il cuore, no? Perché spalanca criteri di universalità. E difatti, diciamo, verranno, uno legge questo e dice, ma siamo nel mondo con tutte le complessità su cui adesso non entriamo, certamente. Verranno da Oriente e da Occidente, ma non sta avvenendo forse? Da settentrione e da mezzogiorno. Siederanno a mensa nel regno di Dio. E chi? Chi? Ah, donne e uomini, tutte le esperienze umane, di tutte le religioni. Sì, certo, e sia chi porta il bikini e sia chi porta il burkina, siederanno a mensa, perché quello non sarà il criterio definitivo. Sì, poi si apre un'altra discussione, sappiamo, no? Sulla libertà e la donna, e tutto, sì, sappiamo, possiamo farne un convegno, ma non sarà quello il criterio, il bikini o il burkina, non sarà il criterio quello. Il criterio sarà essere stati uomini e donne retti, onesti. Quelle poi sono aspetti importanti, ma non sono decisivi. Io ho detto, mi ha chiamato il Gazzettino, che nel nostro territorio è un giornale poco diffuso, ma non volevo dire niente, ho detto una piccola parola, ho detto questo sulla libertà della donna, brevissimamente, però io ho detto, non sento e mi addolora questa passione su queste questioni che sono pure importanti perché rivelative di altre, rispetto anche alla donna. Ma perché non c'è una passione per parlare dei bambini di Aleppo? Anche da parte della politica, perché non c'è questa passione per salvare i bambini o per lasciarli morire? Perché? Perché di nuovo c'è un tornaconto pubblico, elettorale, d'immagine, di tornaconto strumentale, vergognoso? Questo è il motivo dentro di me. Tutto ha priorità. Però alcune priorità sono più prioritarie delle altre, ecco, se no non scherziamo, dico io, sulla vita, non scherziamo, c'è chi muore, poi il vestito viene dopo, per chi muore o non muore, viene dopo il vestito, comunque uno la pensi, qui si tratta di gente, di bambini che muoiono, tanti, tanti, su questo, perché non ci si appassiona su questo? Perché non si discute su questo? Perché è più difficile. Ho detto l'altra sera, ieri, nella riunione con gli ospiti, ho detto, abbiamo parlato anche di questo aspetto, no, Burkini? Ho detto, l'ideale, dico anche al giornale, l'ideale è che donne musulmane e occidentali si siedano anche con gli uomini e parlino. Dice, noi andiamo vestite così per questo. E chi va col bikini e dice, io vado vestita così per questo. E io sono libera o non libera? E io sono costretta o non costretta? Ma tutte le donne parlino così, non solo musulmane, non solo di questa società. Solo la strada del dialogo, del confronto potrà far crescere le persone. Dare divieti non serve a niente. Vietare significa solo approfondire solchi, barriere, divisioni. Bisogna andare oltre nel dialogo, nel confronto reciproco delle persone. Dico l'ultima considerazione. Padre Balducci, che il prossimo anno saranno 25 anni della sua morte, anche 25 della ufficializzazione del centro Balducci, no? Nel settembre 1992, lui è morto 25 aprile di quell'anno, no? A questo proposito ha fatto una grande riflessione. Lui è da riscoprire, cercheremo di farlo se stiamo in salute, con riflessioni che merita Balducci, no? Il prossimo anno, perché chiaramente già pensando al prossimo settembre il convegno sarà dedicato totalmente a lui, no? Certamente, no? Su tutti gli aspetti del suo pensiero, per cosa oggi dicono l'umanità. Allora lui, qui leggo, no? In questo racconto che ho posto anche sul mio ultimo libretto piccolo, La formica del mondo, e lui si è interrogato molto sulle religioni e si riferiva a un episodio di guerra accaduto nel febbraio del 43, quando nelle acque della Groenlandia una nave colpita da un siluro tedesco stava per affondare. Chi non aveva il salvagente era perduto, moriva. Quattro uomini, quattro cappellani militari, un rabbino, un sacerdote cattolico e due preti evangelici, ricevuta la cintura di salvataggio, l'hanno offerta a un uomo dell'equipaggio. Dice no, io la do a, io muoio, do a te la cintura di salvezza. Tutti e quattro hanno consegnato la loro cintura di salvezza. Mentre la nave stava ormai affondando, dice padre Ernesto, si videro i quattro per l'ultima volta. Stavano ritti e immobili, tenendosi per mano, addossati contro il parapetto. Stavano pregando, pregando. Un fatto emblematico per padre Balducci è una verifica delle religioni, nella riscoperta che l'unica religione all'altezza della nuova età della nostra specie è quella che assume come valore sommo la salvezza dell'uomo, anche mediante il dono della propria vita. E dice, che senso avrebbe, mentre il naviglio, che era quella nave ma che è il mondo, mentre il naviglio va a fondo, che senso avrebbe che le religioni continuassero a discutere fra loro per rivendicare il titolo dell'universalità, se davvero esse vogliono rendere onore a Dio, si liberino dalla cintura di salvataggio, accettino il rischio comune, come a dire, muoiano al proprio passato e dimostrino con i fatti che a generarle non è stato il timore, ma l'amore. Questo padre Balducci, cose straordinarie, mi commuove, pensieri straordinari. Le religioni coi fatti dimostrino che a generarle è stato e continua a essere l'amore verso gli altri, non altro, non le istituzioni, non le organizzazioni, non i contrasti, non il desiderio di essere prima o più degli altri, pronti a dare la propria cintura di salvataggio. Cioè, ah no, ma se io come dire, rinuncio a questo, e poi cosa? La mia identità di fede dove finisce? No, è quella l'identità della fede. Donarsi, senza calcoli. Questo è il pensiero. Partendo da questo episodio, sì, l'immagine, no, di vedere questi quattro uomini, cappellani militari che sono lì, che stanno morendo con la nave che si inabissa, pregando insieme, perché hanno rinunciato, ciascuno di loro, alla cintura di salvataggio. È un'immagine di cosa significa la salvezza oggi, cioè che ciascuno di noi, per come può, nella sua vita, con le sue parole, i suoi gesti, contribuisce alla salvezza, liberandosi dal timore di salvare solo preoccupazioni, di salvare solo se stessi, ma dando dei segni che siano di aiuto a tutta l'umanità, a cominciare da, certo, da chi ci sta più vicino.